Santa Madre di Dio, Madre della Chiesa, prega per. Benvenuti a tutti voi nella nostra Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata. E un cordiale saluto a chi si pone in ascolto con Radio Mater. È l'undicesimo dei sabati mariani dedicati quest'anno a vivere con gioia la propria vocazione con Maria, proprio nell'anno del Sinodo sulla famiglia e della vita consacrata. Stamane, momento ecclesiale, il Papa ha donato il cappello cardinalizio, 19, uno non ha potuto venire, a 20 nuovi cardinali. È dunque un momento anche di gioia, di speranza per la Chiesa di Roma e per la Chiesa universale. Tiene oggi la lezione padre Sabatino Maiorano, redentorista, professore stimatissimo dell'Accademia Alfonsiana, figlio e discepolo di Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Molto ha scritto di lui, del giovane Santo Gerardo Maiella, oltre che articoli e libri sulla morale cristiana, dove è il più competente, specialmente sulla persona e sulla coscienza umana. E ha scritto anche e scrive sulla Vergine Maria, e lì è nostro consigliere da sempre, nella progettazione dei nostri incontri mariani, e non ci fa mai mancare la sua squisita amicizia. Grazie Padre Sabatino, oggi tu svolgi il tema Maria ci conduce a Cristo, verità e vita. Grazie di essere con noi, col tuo amore fraterno e con la tua competenza con la quale ci detterai la tua lezione. A te la parola.
In realtà sono io che ringrazio tutti voi perché riflettere su Maria insieme è sempre far festa come si fa festa quando a casa ci si mette intorno alla mamma e ci si lascia dire qualcosa della sua vita, della sua missione. Allora sono io che ringrazio per questo momento di riflessione e di preghiera che possiamo vivere insieme. A prima vista il titolo che ho dato al mio intervento sembra quasi allontanarci dal tema della vocazione. In realtà è la vocazione che è al centro della nostra riflessione. Perché quando i credenti parlano di vocazione, parlano di una vita che è carica di significato, di una vita che porta in sé la verità. Escludono di separare verità e vita, come purtroppo tante volte oggi accade anche nella nostra società. Notate come anche a livello politico, anche a livello ecclesiale, molte volte vengono separati queste due cose. Ad esempio, nel sinodo dello scorso ottobre, nelle discussioni dei padri, ero presente perché aiutavo un po' la segreteria del Sinodo e si è notato subito come in alcuni padri si faceva fatica a mettere insieme vita e verità. Invece quello che Maria ci indica è proprio la inseparabilità tra verità e vita. E questa sintesi di verità e di vita a livello di ognuno di noi la chiamiamo precisamente vocazione. Quel progetto che Dio ha messo nella nostra vita, che dà senso alla nostra vita, che è la verità che siamo chiamati a realizzare con le nostre libere scelte in accoglienza fiduciosa dello stesso progetto di Dio. E allora la mia riflessione ha un percorso molto semplice. Innanzitutto mi sembra giusto che ricordiamo che ogni volta che parliamo di Maria, che preghiamo Maria, Maria ci rimanda sempre a Gesù. Deve essere costante nella nostra devozione mariana questa tensione cristologica. Ecco perché nel titolo ho inserito il ci conduce, perché Maria effettivamente non ferma su di sé, ma rimanda costantemente al Cristo. E allora, per iniziare la nostra riflessione, io volevo suggerire di riascoltare la parola del Vaticano II. La Chiesa, raccogliendosi con pietà nel pensiero di Maria, che contempla la luce del Verbo fatto uomo, con venerazione penetra più profondamente nel supremo mistero dell'incarnazione e si va ognor più conformando col suo sposo. Quando noi veneriamo Maria, entriamo nel mistero del Cristo, ci lasciamo assorbire dal mistero. Facciamo in modo che, come diceva Paolo di se stesso, permettiamo al Cristo di vivere in noi. È la vera devozione a Maria. E poi il Vaticano II aggiungeva ancora: anche nella sua opera apostolica la Chiesa giustamente guarda a colei che generò il Cristo, concepito appunto dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine, per nascere e crescere anche nel cuore dei fedeli per mezzo della Chiesa. Maria ci porta al Cristo, il Cristo ci lancia, ci fa Chiesa, ci rende partecipi del suo costante rinascere nella storia, del suo porsi nella realtà storica concreta come la verità che permette di vivere da persone libere la nostra storia. E noi come Chiesa siamo chiamati a permettere al Cristo di incarnarsi così. Non c'è mai separazione tra la nostra vita spirituale e la dimensione apostolica. Credo che nel fondo proprio del Magistero di Papa Francesco c'è questa sintesi: noi non crediamo per noi, crediamo per il mondo, perché credere è ricevere una verità che dobbiamo far rinascere costantemente nella vita delle persone che vivono con noi di questa nostra storia. E così la vita, la storia e la verità si incontrano costantemente. E poi aggiungeva quel tratto che penso la durezza di questi giorni che viviamo. Oggi siamo tutti un po' interpellati dal sapere che a pochi chilometri dalla Sicilia il radicalismo musulmano ha fatto una sua roccaforte. Sirte è diventata una roccaforte del terrorismo musulmano. E tutto questo pesa su di noi. Anche le vicende dei palazzi qui vicino da noi di ieri sono stato qualcosa che penso qualsiasi persona di buon senso sente di non poter accettare. Ma in questa storia noi, lasciandoci guidare da Maria, entriamo con una carica di una verità che è tenerezza, non conflitto, che è incontro, non scontro, che è proposta, non imposizione. Ecco la vita che Maria ci svela, ci permette di comprendere e di continuare con lei a rendere presente questa verità. La Vergine, infatti, nella sua vita fu modello di quell'amore materno da cui devono essere animati tutti quelli che nella missione apostolica della Chiesa cooperano alla rigenerazione degli uomini. Ho voluto ricordare semplicemente che ogni volta che preghiamo Maria ci rimanda al Cristo e il Cristo ci rimanda al mondo, un mondo nel quale il regno di Dio è nostra responsabilità, in cui lui come verità deve reincarnarsi costantemente, perché vita e verità ritrovano quella fondamentale incontro che li costituisce nel progetto stesso di Dio. Allora, per poter approfondire un tantino questo, io penso che è importante che noi ci ricordiamo che cosa significa la verità che Dio ci dona. Nella formazione di decenni precedenti, forse quella che ho ricevuto, visto che i miei capelli ormai sono bianchi, la formazione che ho ricevuto descriveva così la fede. La fede è l'assenso a delle verità che non puoi comprendere. E tu dici sì perché Dio te le ha rivelate. La verità era qualcosa di teorico. La fede ci faceva dire sì a una verità che non potevamo comprendere. E questa è la verità che Maria ci ha dita nella fede. La sua fede è stata la fede materna, la fede che ha accolto Cristo, che ha permesso a Cristo di farsi carne per noi. E allora le parole di Lumen Fidei penso che possono aiutarci a ripensare un po' questa nostra maniera di guardare la verità alla quale la fede ci fa aderire. Papa Francesco, ma dobbiamo dire anche insieme con Papa Benedetto, dato che Lumen Fidei è un'enciclica scritta a quattro mani, non come una sonata di pianoforte a quattro mani, così anche questa enciclica, e ci dice che scriveva così: la fede nasce nell'incontro con il Dio vivente, che ci chiama e ci svela il suo amore, un amore che ci precede e su cui possiamo poggiare per essere saldi e costruire la vita. Trasformati da questo amore, riceviamo occhi nuovi, sperimentiamo che in esso c'è una grande promessa di pienezza e si apre a noi lo sguardo del futuro. Io proverei a riassumere così. Io credo quando, nell'incontro col Cristo, mi sperimento radicalmente amato da Dio. La fede è esperienza di amore che Dio ci ha anticipato. Questa è la verità che la fede mette nella nostra vita. Non sei un caso, non sei una necessità cosmica, sei amore. La verità è l'amore. La vita è amore. Io penso che come credenti dovremmo mettere di più questa certezza di verità dentro di noi. Non so, credo che a tutti voi capita che alle volte nei contesti in cui vivete vi si chiudono le porte o vi si battono in faccia le porte oppure siete ignorati e tutto quello che la quotidianità ci mette davanti a noi. A me capita in queste situazioni di ritornare un po' in me stesso e di dire: ma tu sei amato da Dio. È vero che sei stato incoerente, è vero che forse è tua la colpa perché il fratello ti ha detto no, ma tu sei amato. Ecco la verità grande che il cristianesimo ha inserito nella storia, non una teoria sul mondo, non una teoria su come fare le cose, ma la certezza di un amore che niente potrà far vacillare. La verità della nostra vita, o meglio, la verità che è la nostra vita, perché noi siamo quell'amore. Non siamo solo frutto di amore, ma siamo quell'amore. perché la creatura non è un prodotto di Dio, ma è un'immagine, qualcuno col quale Dio sta faccia a faccia, parla. Noi siamo amore di Dio. Mi sembra che quando riflettiamo sul mistero di Maria come mistero materno, tutto questo emerge con forza. Perché di fronte alle tante tecnologie che oggi si stanno sviluppando intorno al genere umano, leggevo qualche giorno fa la notizia di questa disputa in ambito inglese, una legge che dovrebbe permettere che nel processo generativo si possa attingere a 3 gameti, non più solo quello della mamma e del papà, ma anche un altro. Ed è in discussione una legge a livello inglese che tende a legittimare questo tipo di operazione. Noi non siamo un prodotto, noi siamo amore. Ecco perché la difesa della vera della famiglia per noi credenti non è una cosa secondaria. Noi diciamo che Dio è amore, che noi siamo amore, per cui una vita non può che nascere come amore. La verità della vita è l'amore. Però non è un amore che dobbiamo lasciare così in ambito un po' sentimentale. Essendo verità che è vita, questo amore tende a lievitare tutto. E qui io penso che come credenti dovremmo lasciarci un po' più interpellare da quella denunzia del Vaticano II molto forte. Il numero 30. Quando noi abbiamo ridotto la verità in qualcosa di intimo per noi. Bene, nel numero 30 della Gaudium et Spes il Concilio si esprimeva così. La profonda e rapida trasformazione delle cose esige con più urgenza che non vi sia alcuno che, non prestando attenzione al corso delle cose e intorpidito dall'inerzia, si contenti di un'etica puramente individualistica. Io penso ai fatti miei. No, continua il Vaticano II. Il dovere della giustizia e dell'amore viene sempre più assolto per il fatto che ognuno, interessandosi al bene comune, secondo le proprie capacità e le necessità degli altri, promuove e aiuta anche le istituzioni pubbliche e private che servono a migliorare le condizioni di vita degli uomini. La vita che Dio ci dona è una vita che in cui tutti dobbiamo essere felici. Questa è la sua gloria. E questo è affidato alla nostra responsabilità. La vita è vocazione per noi perché ci chiede di far sì che sia una vita vissuta in pienezza, una vita vissuta nella felicità, ma condivisa. Insieme. Sappiamo che far questo significa prendere la croce, perché non dimentichiamo mai la parola di verità che è la croce di Cristo. Non possiamo fare una storia nella quale le persone vivano felici senza il coraggio della croce. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Però la croce stessa diventa per noi la croce del generare. Come in Maria. Generare per ogni donna non credo che sia qualcosa da vivere con superficialità. Lo stesso l'Apostolo San Giovanni parla del dolore del parto. La vita chiede che noi ci facciamo carico della croce perché ci sia sempre più vita. È la nostra vocazione, quando pensiamo la verità della nostra vita alla luce di Maria. E allora, dei credenti che pensano ai fatti propri non hanno ragione di dirsi credenti. A noi premono i fatti di tutti. Non nel senso che vogliamo impicciarci dei fatti di tutti. Io vivo in comunità e capite cosa significa avere dei confratelli che vogliono mettere il naso sempre nei tuoi affari, senza rispettare la tua intimità, non in questo senso. Ma noi viviamo la preoccupazione perché tutti possano essere felici. Questa è la vita che Dio ci dona. E notate, l'utilizzo che faccio delle parole felicità non le prendo da un filosofo qualsiasi o passano così, le prendo da un grande santo della Chiesa, da Sant'Alfonso. Quando lui, riassumendo tutta la sua teologia, scriveva: Dio ha voluto che la gloria sua sia l'uomo felice in questa e nell'altra vita. Non nell'altra vita semplicemente, ma in questa e nell'altra vita. È la verità che la vita, come amore, affida alla responsabilità di ognuno di noi. Dovremmo farcene carico con gioia, sapendo che possiamo contare sull'aiuto di quello Spirito che viene sempre in aiuto della nostra debolezza. E quando sperimentiamo la nostra debolezza, allora siamo certi, come direbbe Paolo, che lo Spirito sta già venendo in aiuto nostro. Noi contiamo sullo Spirito. Allora questa verità che la fede ci indica è una verità che vuol diventare storia, vuol diventare costruire un mondo che sia effettivamente secondo il progetto che Dio ha avuto nella sua creazione. E per questo un ulteriore passo che mi permetto di suggerire: occorre allora che noi prendiamo sul serio quelle parole che Papa Francesco ha scritto in Evangelii Gaudium, come un'espressione che a prima vista può colpirci perché è forte, quando lui scrive: la realtà è più importante dell'idea. A prima vista si resta un po' sorpresi, perché noi siamo abituati a pensare che la verità trascende la realtà, quindi è superiore alla realtà stessa. Però credo che possiamo comprendere il ragionamento di Papa Francesco se rispondete dentro di voi a una domanda molto semplice. Se io chiedo a voi: Dio è presenza o è verità? Se possiamo mettere un prima e un poi in Dio, cosa diremo? Che è presenza o verità? Io credo che diremo che è presenza. La verità è la maniera con la quale noi ci sintonizziamo con una presenza, ma la sua presenza, il suo amarci, precede la verità. E allora Papa Francesco scriveva, o meglio scrive: l'idea, le elaborazioni concettuali, è in funzione del cogliere, comprendere e dirigere la realtà. L'idea staccata dalla realtà origina idealismi e nominalismi inefficaci che al massimo classificano o definiscono, ma non coinvolgono. Ciò che coinvolge è la realtà illuminata dal ragionamento. Bisogna passare dal nominalismo formale all'oggettività armoniosa. Bisogna passare dall'accontentarci delle belle parole a porre nella storia fatti che dicano che Dio è amore. Dire che Dio è amore non è una parola, è una realtà da far sperimentare. Ecco, la realtà precede l'idea, non per negare tutto il valore dell'elaborazione teorica, ma per non cadere in un accontentarci di aver detto una cosa. Ma io quando sento persone che ragionano così, mi ricordo quella bellissima pagina che troviamo nella scrittura. Se tuo fratello ha fame e tu gli dici vai in pace, il Signore è con te. Ricordate, no? Tu non sei un credente. Dobbiamo mettere nella storia la verità che è l'amore. Camminando insieme, costruendo insieme, ognuno secondo le sue possibilità. E in questo senso, allora, io vorrei suggerire che in questo momento, guardando la realtà intorno a noi, penso che dovremmo preoccuparci soprattutto di sviluppare in questo nostro rapporto con la verità che è il saperci amati, tre atteggiamenti che mi sembrano particolarmente importanti. Il primo è ascoltare la vita, se vogliamo arrivare alla verità, e non imporre alla vita una verità. Mi permetto di contare un piccolo episodio che a me è capitato in una tavola rotonda. Ero una tavola rotonda insieme a dei personaggi che ideologicamente erano molto ben schierati, e il primo ha cominciato col dire: voi sapete che io sono di estrema sinistra, per cui quello che vi dirò, si parlava della vita, lo sapete già. Va bene. Io stavo zitto, ascoltavo. Secondo protagonista della tavola rotonda veniva da un femminismo radicale, stessa premessa: voi mi conoscete, voi sapete come ragiono, per cui sapete già quello che vi dirò. Alla fine è venuto il mio turno e io ho detto una cosa molto semplice, ho detto: in questo momento io non sono né un sacerdote né un cristiano, né un uomo, in questo momento io sono solo uno che vuole porsi davanti alla vita e permettere alla vita di parlare. Notate, tante volte le discussioni che facciamo, no? Sono interpretazioni che abbiamo fatto, molte volte interessate, e poi le rimandiamo sulla vita, imponendo alla vita di essere quello. Il credente questo non può accettarlo. Noi siamo in ascolto. Così teoricamente penso non dovrebbe fare difficoltà, però proviamo a concretizzarlo nella vita di tutti i giorni e allora ci accorgeremo che l'altro non è mai quello che io ho deciso che deve essere, ma mi metto accanto a lui in ascolto. Il credente è uno che sa ascoltare. È la virtù che deve contrassegnarci in questo momento. Quando invece noi, prima ancora che l'altro parli, già gli vogliamo dare la risposta. A me è capitato così in una confessione, sono andato a confessarmi, avevo cominciato e il prete mi ha detto: va bene, già so quello che devo dire, di che si tratta, e prima ancora che io finissi di parlare mi ha dato la risposta. Io ho detto: senta padre, grazie, la ringrazio del tempo che ha perso, ma questo per me non ha significato. Grazie e arrivederci. E l'ho lasciato così. Dobbiamo ascoltarci di più. Pensate nella vita comunitaria, nella vita familiare, nella vita sociale, se ci ascoltassimo un po' di più. Allora sarebbe facile sviluppare un atteggiamento di dialogo, non di scontro. Dobbiamo ritrovare il gusto di ascoltarci. Ecco, vi inviterei in questo momento proprio a fare un piccolo esame di coscienza, se posso un po', non voglio mancare di rispetto, no? Provate a chiedervi, questa mattina le persone che ho incontrato, ho permesso loro di parlare o ho parlato prima io? Io penso che avrete un piccolo elemento per capire se effettivamente voi siete capaci di ascoltare. Naturalmente poi la virtù dell'ascolto ha una serie di atteggiamenti che sarebbe troppo lungo esaminarli tutti, però mi sembra che Maria ci dice ascoltate. Maria è sempre la Maria dell'Annunziazione, la Maria che ascolta, la donna che ascolta. E dopo che ha ascoltato, parla, ma prima c'è sempre l'ascolto. D'altra parte, in un rapporto di amore, io credo che la cosa più bella è sentirsi dire dall'altro che ti ama. Ma dobbiamo permettere all'altro di dirci che ci ama. Se noi vogliamo imporre all'altro le parole o i gesti per dirci che ci ama, l'altro non potrà mai dirci che ci ama. La virtù dell'ascolto davanti alla vita. E il secondo atteggiamento che mi sembra importante sviluppare è che poi ricordare che la vita chiede accoglienza. È meraviglioso l'inizio della vita umana, no? Una donna nel momento in cui si avvicinano i giorni della fertilità prepara tutta la sua corporeità all'eventuale accoglienza. Noi viviamo perché una donna ci ha accolto. Dobbiamo ricordarci di questo. Di fronte alle tante ipotesi che vogliamo fare o alle tante operazioni, viviamo perché siamo accolti. E Paolo allora sottolinea che la verità di ognuno di noi è questo sperimentarci in atteggiamento di reciproca accoglienza, di reciproca prenderci cura. La prima lettera ai Corinti, il capitolo 12, quel passo per me tanto importante. Noi siamo, la nostra verità non è la verità di un individuo, è la verità di chi è membro degli altri. La nostra verità è una verità di relazione, che poi diventa una verità di servizio. Parlare di vocazione significa parlare di servizio, ma radicati in questa profondità. E allora sviluppare di più questo nostro accoglierci con tenerezza, con la tenerezza materna, che non significa buonismo, Io ringrazio il Signore della mamma che ho avuto, veramente, perché la mia mamma è stata una donna di fede di fronte alla quale io mi sento piccolo. Pensate che la mamma è morta in chiesa perché doveva prepararsi per la celebrazione, è stata stroncata da un ictus in chiesa mentre si preparava per nella novena di settembre della Madonna, che era molto importante nel mio paese. Lei è morta così e durante tutta la sua vita non ha mai omesso un giorno in cui non è andata a messa, tranne quando era stata bloccata veramente a letto, ma non quando aveva 2 decimi di febbre, no, 3 decimi, quelle erano normali, per una mamma sono cose da niente, e lei doveva andare in chiesa. Ecco, ricordo la tenerezza della mamma, ma ricordo anche quando la mamma mi diceva: Sabatino, questo si fa così, punto e basta. E ho imparato. La tenerezza con cui accogliamo l'altro non è quel buonismo che legittima ogni cosa, ma una tenerezza carica della verità più profonda che aiutiamo l'altro ad accogliere. E allora possiamo sviluppare un camminare insieme che sia veramente fecondo. E poi il terzo atteggiamento, quello che mi permetto di sottolineare con le parole un po' di Papa Francesco. Dobbiamo saperci reciprocamente accompagnare, sostenere. In Evangelii Gaudium lui ricorda che tutti nella Chiesa dobbiamo imparare l'arte dell'accompagnare. Leggo un passo solo, mi permettete. In una civiltà paradossalmente ferita dall'anonimato e al tempo stesso ossessionata per i dettagli della vita degli altri, spudoratamente malata di curiosità morbosa, la Chiesa ha bisogno di uno sguardo di vicinanza per contemplare, commuoversi e fermarsi davanti all'altro tutte le volte che sia necessario. In questo mondo i ministri ordinati e gli altri operatori pastorali possono rendere presente la fragranza della presenza vicina di Gesù e il suo sguardo personale. La Chiesa dovrà iniziare i suoi membri, sacerdoti, religiosi e laici, a questa arte dell'accompagnamento, perché tutti imparino sempre a togliersi i sandali davanti alla terra sacra dell'altro. E quando ci mettiamo così accanto all'altro, quella vita diventa una vita che condividiamo. I passi li gestiremo insieme e sapremo valorizzare anche il piccolo passo quando un passo maggiore non è ancora possibile. E così arrivo a suggerire tre conclusioni per chiudere questa mia breve meditazione. Se Maria ci porta alla verità che è vita, che è Cristo, allora occorre che questa via additata, questa via materna che Maria pone nella nostra vita, la concretizziamo innanzitutto nel sottolineare il valore personale della verità e della vita. Dio è persona, e perché persona è verità. Aprirci a un Dio che ci dà quella meravigliosa notizia: tu sei amato da sempre, ti ho chiamato per nome, ho avuto tanta fiducia in te da affidarti il mio regno. Ecco le parole fondamentali della verità che è la vocazione. Secondo, occorre superare la contrapposizione tra verità e amore, che spesso nel passato ha caratterizzato la spiritualità. Io ricordo sempre una immagine di Agostino, quando diceva: l'amore è il peso dello spirito. Cioè l'amore è ciò che porta lo spirito al suo luogo proprio. E poi usava quelle immagini: se io ho un bicchiere di olio e ci verso dell'acqua su, l'acqua va giù e l'olio viene a galla. Se io verso, metto una pietra, va a terra. Così è l'amore che ci porta al nostro luogo proprio, che ci porta alla verità. Lasciarci guidare di più dall'amore. L'amore come espressione di quell'anticipo di amore, come dicevo, che la fede ci ha additato. Non si tratta di quello che tante volte vediamo su certi rotocalchi, non è quello, non lo possiamo chiamare amore nel senso pieno. Ci sarà qualcosa di valido anche quello, ma non è certamente l'amore che Dio ci dona costituendoci nella vita e dando un senso alla nostra vita. E allora ricostruire il rapporto tra verità e amore, non solo in maniera teorica come prospettiva, ma anche nella quotidianità. Esemplifico. Io devo dire sempre quello che penso, perché devo essere vero. Sì, ma tu quando parli devi costruire l'altro. Non puoi guardare solo te. Se la verità è anche amore, deve costruire l'altro. E allora tu certamente sarai coerente con quello che pensi. Ma se quello che dici in quella modalità in cui ti viene più spontaneo distrugge l'altro, tu non puoi dire che stai dicendo il vero. Il vero è vita per l'altro, non può significare morte. Questo è molto importante anche nella pedagogia, quando dobbiamo trattare situazioni anche morali, è sempre importante questo dato. La verità è amore che guarisce e dobbiamo provare a portarla così nella vita degli altri. E infine, guardando proprio alla Vergine Maria, dobbiamo ricordarci sempre che questo vivere la verità va vissuto sempre in maniera materna, facendo cioè che la verità che amore prenda carne in noi, diventi storia, ma per essere donata agli altri, non per essere trattenuta per noi. È il momento nel quale, come credenti dobbiamo sentire che la verità è nostra quando la doniamo, perché la verità ci è stata donata e perciò resta verità nella nostra vita quando è donata agli altri. La dimensione di annunzio, di servizio, di chiesa in uscita, per usare le parole di Papa Francesco. E allora io volevo chiudere proprio la nostra riflessione pregando Maria con le parole conclusive di Evangelii Gaudium. Dacci la santa audacia di cercare nuove strade, perché giunga a tutti il dono della bellezza che non si spegne. Tu, Vergine dell'ascolto e della contemplazione, Madre dell'amore e sposa delle nozze eterne, intercedi per la Chiesa, della quale sei l'icona purissima, perché mai si rinchiuda e mai si fermi nella sua passione per instaurare il Regno. Stella della nuova evangelizzazione, aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione, del servizio, della fede ardente e generosa, della giustizia e dell'amore verso i poveri, perché la gioia del Vangelo giunga sino ai confini della terra e nessuna periferia umana sia priva della sua luce. Madre del Vangelo vivente, potremmo aggiungere madre della verità vivente, madre di Cristo, verità e vita, sorgente di gioia per i piccoli, prega per noi. Amen. Alleluia.
Il nostro grazie profondo a Padre Maiorano, lo sentite qual è la statura della sua preparazione, non soltanto cristiana e umana, ma anche e soprattutto morale. Lui è il grande professore di morale della coscienza morale, perciò ci ha parlato così, quasi illuminandoci da Maria, per vedere la nostra quotidianità, il nostro modo di rapportarci con la verità che ci porta all'amore, con l'amore che ci apre a tutta l'umanità, ai vicini, ai lontani e a tutti. Grazie Padre Sabatino. Qualche vostra domanda?
Io volevo rivolgerle, intanto ringraziamo per la sua relazione bellissima e quanto ci ha trasmesso. E volevo porre due domande a lei. Una, nei centri d'ascolto delle parrocchie si presentano delle persone, ma quello che lei ha sottolineato non è una confessione, perché molte volte siamo laici, insomma, che ascoltiamo le persone, quindi non possiamo permetterci, insomma, di entrare in merito ad alcune cose. Però dobbiamo invitarli ad aprirsi e poter intuire le loro problematiche. Quindi ecco, c'è necessità di avere un'intuizione, perché molti si vergognano oppure non vogliono esprimersi completamente delle difficoltà che hanno. E secondo poi Papa Francesco ha deciso di dare un ruolo alla donna nella Chiesa. Noi abbiamo le sorelle che prevalentemente insomma operano sia negli ospedali, sia nelle scuole, sia negli istituti. Ecco, lei già può anticipare che ruolo significativo proprio con l'immagine, la figura di Maria possano avere le sorelle? Grazie.
Allora, e grazie dell'intervento, io penso che anche un contributo, non c'è bisogno tanto che io risponda, non in questo senso, perché credo che quello che nella forma di domanda lei suggeriva è un arricchimento ulteriore. Io mi permetto solo di aggiungere due semplici riflessioni. Io credo che, lo faccio con le parole di Sant'Alfonso, no? Allora, quando scrivendo per i confessori, lui diceva: quando viene qualcuno a confessarti, deve sentirsi abbracciato nel cuore. Se vuoi che apra la sua coscienza, se vuoi che ti dica la sua vita, che ti presenti i suoi bisogni, deve sentirsi radicalmente accolto. La frase è napoletana. Se lo dico in napoletano non tutti forse sarà chiaro, ma è napoletana, ma sentirsi abbracciati nel cuore. Io credo che il rapporto che il credente vive con l'altro è questo sentire che il cuore lo accoglie. Da questa accoglienza poi la nostra intelligenza dovrà trovare i passi, ciò che è possibile fare, un'accoglienza che si concretizzi alla luce della dignità della persona, alla luce delle sue possibilità. Alle volte dobbiamo anche, il nostro accogliere diventa, lo dicevo già prima, non il buonismo che legittima, ma anche la parola franca che dice che determinate realtà hanno bisogno che vengano gestite in maniera diversa. Però quello che a me premevo sottolineare proprio alla luce della, se noi vogliamo portare gli altri alla verità, dobbiamo donare all'altro l'apertura del cuore che accoglie. A questo punto poi possiamo pensare le altre realtà. Ecco, io aggiungerei questo al suo suggerimento. Certamente, per quello che riguarda il ruolo delle donne nella Chiesa, il riferimento materno a Maria e anche i passi che Papa Francesco sta facendo può essere una grande ricchezza da costruire insieme. Però dobbiamo farlo insieme, non contrapponendoci. Ecco, io mi sono trovato in una situazione, adesso vi farò sorridere un po', no? In cui una comunità religiosa, nella quale ero lì come celebrante, e allora la superiora mi ha detto: no, lei stia in chiesa perché io dirigo la celebrazione. Va bene, mi sono messo tra i banchi, ha cominciato la liturgia della parola, poi a un certo punto, arrivato dopo la liturgia della parola, mi ha detto: ecco, adesso puoi venire a dire le parole sul pane. Io ho detto con molto rispetto, ho detto: madre, senta, questo lo faccia fare a qualcun altro, perché questa per me non è Eucaristia. Allora dobbiamo fare un cammino insieme, molto coraggioso, mettendo da parte abitudini anche molto molto lunghe, no? Io ho avuto un mio confratello che mi ha rimproverato sempre, perché io mi sono molto impegnato per la formazione delle suore da quando ero giovane seminarista, e lui un giorno ha avuto questa espressione, la dico così ma poi dimenticatela, mi ha detto: eh sì, tu perdi il tempo dietro le suore e poi chi attaccherà i bottoni ai miei pantaloni? Non ha senso. Nella Chiesa dobbiamo rimuovere tutto questo cercando quelli che sono i passi e avere la pazienza della storia. Io credo che è vero che alla volta la storia ci chiede delle svolte coraggiose, ma la storia generalmente si costruisce passo dopo passo. Mettere insieme la profezia e il rispetto della gradualità con la quale si costruisce veramente una Chiesa nella quale possiamo essere più fedeli alla centralità di Maria attraverso una piena valorizzazione anche della donna.
Grazie anche di questa precisazione, di questo complemento. Qualche altra domanda vostra? veramente mi ha sempre impressionato quel numero 65 della Lumen Gentium, dove, parlando appunto il concilio di coloro che sono impegnati, e parla dei sacerdoti impegnati soprattutto nel ministero, dice che devono avere lo stesso amore materno di Maria, quindi assumere una capacità materna. Hai ricordato San Paolo, ma qui abbiamo una capacità per ciò che si dilata, mettendo a confronto ogni mamma, la tua mamma, le nostre mamme sante, e a confronto soprattutto la mamma di Dio, che è accoglienza di tutti, la quale ai piedi della croce, hai ricordato la croce, si è sentita dire: ecco il tuo figlio, ma non era soltanto Giovanni il discepolo, erano quelli che contestavano, che uccidevano il suo stesso figlio e il suo Dio, e quindi li ha dovuti accogliere come figli per poterli portare alla verità, e cioè all'amore, e cioè alla vita. Ecco, e mi ha sempre impressionato questo testo della Lumen Gentium, proprio per dire che dobbiamo avere anche noi, anche uomini, tanto più quando siamo ministri del Signore, nell'amministrare i sacramenti, il suo cuore di madre. Grazie. Allora ringraziamo il Padre. A voi.
Non c'è bisogno. Grazie. Grazie io a voi, grazie.
Chiederò dopo, Padre. Ci hanno battuto le mani. No, io volevo chiedere questo, no? Lei ha detto, non so se ho capito bene o male, la verità è amore, l'amore è verità. Noi, quando abbiamo anche studiato, abbiamo fatto una distinzione fra una verità che può essere piena, parziale, che può essere secondo la coscienza, no? È la verità assoluta che è Dio. Questo, quando lei parlava della fede, che ci dicevano che dovevamo credere a una verità di fede che non, la mente non poteva capire, mi sono fatta un po' di confusione. In quel caso la verità non era né vita né amore.
Sì, la sottolineatura che facevo, se lei mette oltre alla parte che Dio è verità, aggiunge la parola di San Giovanni che Dio è carità, allora verità e amore in Dio sono una sola cosa. È lui stesso che è amore infinito ugualmente. La fede mette nella nostra vita questa sintesi di verità che è amore, e lo chiamiamo vocazione noi. Perché allora è qualcosa di affidato alla nostra responsabilità, noi siamo l'amore di Dio, riflesso, immagine dell'amore di Dio, che è la nostra verità, e questo diventa poi impegno. Naturalmente saremo sempre dei camminatori verso questa verità e questo amore, e penso che ci sentiremo sempre molto lontani da questa prospettiva. Dobbiamo essere, come dire, gioiosi e grati al Signore, se partendo da quella certezza battesimale, perché il segno dell'acqua che ci ha bagnato ci dà questa certezza, che siamo amati così da Dio, partendo da quella certezza noi costruiamo passo dopo passo un cammino che non avrà mai fine finché non arriveremo all'incontro pieno con Lui che è verità e amore. Ecco, in questo senso io penso un po' le cose.
Ringraziamo ancora insieme il Padre Sabatino di questa profonda meditazione che ci ha dato alla luce di Maria. Nel sottofondo era sempre lei che emergeva come modello, e di conseguenza lo ringraziamo con tutto il cuore, lui che è discepolo e figlio di Sant'Alfonso de Liguori, il quale ha scritto anche un libro sull'amore, sull'amore di Dio. E perciò amore e verità che si incontrano insieme. Grazie. Sabato prossimo avremo Monsignor Gianni Colzani, grande teologo, che ci parlerà nascita e durata di una vocazione, Maria, la luce della chiamata e le sfide del tempo. Grazie Padre Sabatino.
Grazie a voi.